Buona domenica, 28 di novembre, buona giornata da Stefania Iodice in diretta da Milano, Luigi Santarelli e Barbara Sala da Milano. Ho detto Milano con la Iodice, vero?
No, sì. No, siamo a Milano. Comunque
siamo a Milano, tu sei a Roma, insieme a Andy Ceccarelli in regia, sì. Qui a Milano invece. Buongiorno e benvenuti a Massimo Alberti, Fabio Romano e Pio Ingegno. Buongiorno a Davide Giacalone.
Da Roma, confermo.
Pure tu da Roma.
Esatto.
Bene.
Buona domenica, Davide. Insieme a te, come ogni mattina, andiamo in edicola, commentiamo le prime pagine dei quotidiani, leggeremo tra poco la prima pagina della Stampa. Andiamo subito però nelle pagine interne, pagina 11 nello specifico, parliamo di taglio delle tasse perché il ministro dell'economia Daniele Franco ha convocato i sindacati. Il segretario della CGIL Landini dice che è un errore escludere i redditi più bassi. Domani il nuovo vertice al ministero.
Allora, questo è un punto rilevante, perché poi tutte le cose, le chiacchiere ce le portiamo dietro, ma questa è una questione decisiva, e cioè quando si parla di riforma del sistema fiscale, o comunque al momento peraltro non si parla di riforma del sistema fiscale, è un aggiustamento di due aliquote con una discesa complessiva di 5 punti di pressione su uno specifico che è l'imposta sui redditi delle persone fisiche, quindi senza allargarla troppo. Però il concetto è: scusate, diminuite la pressione delle imposte sul reddito delle persone fisiche e non lo fate con quelli che sono più poveri. Ma non vi sembra ingiusto? Ma non vi sembra sbagliato? No, non mi sembra né ingiusto né sbagliato. Perché chi ha meno, chi guadagna meno, non le paga. C'è un equivoco grande come una montagna. Non le paga le tasse. Sotto i 7.500 euro di reddito l'anno si trovano poco meno di 10 milioni di contribuenti in Italia, quasi il 24% del totale, e versano in media 32 euro l'anno di imposte sul reddito delle persone fisiche. Nel spazio immediatamente successivo, fra questi 7.500 l'anno e i 15.000 euro di incasso l'anno, ci si trovano altri 8.273.000 contribuenti, cioè il 20% del totale, e versano ogni anno 463 euro, salvo le detrazioni. Questo significa che nell'intera fascia del 43% dei contribuenti, il 43% dei contribuenti versa il 2.4%. Che gli vuoi diminuire? E stanno già a zero. Ma non basta, perché naturalmente questa fascia di reddito versano il 43%, il 2.4% di gettito, ma incassano un'infinità di più. Perché? Perché essendo i redditi più bassi ci sono i contributi, ci sono gli aiuti, c'è il reddito di cittadinanza. Solo di sanità, la spesa media ammonta a 1.890 euro a cranio. 1.890, quello che paga di più paga 463 euro nella fascia più alta di quelli che guadagnano meno. Questa è la realtà. Il 60% in tutto versa 15 miliardi di IRPEF e ne riceve 50 per la sanità, 70 per l'assistenza sociale e 54 per l'istruzione. Bisogna stare con i piedi per terra, conoscere la realtà e rendersi conto che dire diminuiamo la pressione fiscale sui redditi di questi è semplicemente ignorare i numeri sui quali bisogna e si è obbligati a muoversi.
Restiamo sulla Stampa, Davide, andiamo in prima pagina, si parla della variante Covid, Omicron, l'Unione Europea alza il muro, primo contagio in Italia, parla Ilaria Capua, non sarà l'ultima mutazione, neanche la peggiore, si parla però anche di controlli, il governo vuole controllare a campione alle frontiere.
Ma allora, qui bisogna tutti quanti, tutta questa storia delle varianti, non delle varianti, in realtà non è che cambia mai granché. Quello che noi possiamo fare è quello che stiamo facendo, non tutti, e cioè prevenire e curare. Ora, l'ultima moda di quelli che si lamentano è la seguente. Perché insistete sempre sui vaccini? Perché non si fanno anche le cure? Perché non si interviene, non ci si impegna anche nella cura? Dico che è l'ultima moda perché quando una cosa te la dice uno o due, tu dici vabbè, adesso gli rispondo. Quando te la dicono in tanti, vuol dire che qualcuno cioè è stata suggerita, messa in circolazione e così improvvisamente è venuto in mente. Ma quelli che dicono perché solo i vaccini e non anche le cure, ma cosa credere che si faccia negli ospedali? Che gli ospedali che fai? Gli raccogli le parole crociate? Cioè, ti stanno curando. Il punto è, scusate se la metto in maniera, diciamo, vigliaccamente e cinicamente economica, il punto è che una dose di vaccino mi costa, allo Stato mi costa 20 euro. E alla collettività, perché lo Stato non è che paga per i fatti suoi, sono i contribuenti di cui abbiamo appena parlato che versano i soldi, costa 20 euro. Una terapia intensiva mi costa 1680 euro. Beh, come dire, c'è una bella differenza. Allora, tutti insieme ci vacciniamo e provvediamo alle cure. Quello che io posso fare, quello che Barbara Sala può fare in questo momento è vaccinarci, non è che possiamo curarci, perché grazie al cielo non ci siamo ammalati, quindi vaccinare è l'unica cosa che puoi fare prima. Lo dice Boris Johnson, lo dico in Austria, lo dicono ovunque ci sia ancora razionalità.
Io ho prenotato ieri la terza dose, mentre c'era la pubblicità in Non Stop News, però questo non dovrei dirlo.
Pagine interne della Repubblica in Bosnia, il reportage del quotidiano dove torna l'incubo della guerra. Rischio secessione, l'escalation di atti secessionisti del leader nazionalista serbo minaccia gli accordi, ma come 30 anni fa sono pochi ad ammettere la crisi. Davide, che succede?
Area complicata anche dal punto di vista della storia e della cognizione di ciascuno, perché non è che poi vi fare sempre agli altri, non conoscete la carta geografica, quella è complicata. È complicata anche perché 30 anni fa parlavamo esattamente della stessa cosa, cioè di una guerra. Si sparava alla grande per dividersi. Dice, ma scusa, ma non si erano divisi 30 anni fa? Adesso ci mostrano nuovamente da capo a 12. Perché 30 anni fa si erano divisi dalla Serbia. Adesso è dentro Bosnia e Erzegovina che nasce una questione relativa alla comunità che si chiama Repubblica Serba, ma sta dentro la Bosnia e Erzegovina e i bosniacchi. Quando cominci a dire ciascuno deve stare a casa sua, alla fine fai la guerra anche sul pianerottolo, perché quello di fronte in effetti, diciamo, ha fatto la minestra di cipolla, ma arriva tutto il profumo a casa o puzza, e quindi io reclamo la mia assoluta indipendenza. Solo che in questo modo non se ne esce più. C'è una cosa che è indicativa anche per noi, magari anche non conoscendo bene queste storie, ed è che ci fu il massacro di Srebrenica, morirono una quantità enorme di persone sempre per questa cosa del separatismo. Recentemente nella Repubblica di Bosnia e Erzegovina hanno fatto una legge. La legge mette fuori legge, cioè punisce chi nega l'esistenza, che ci sia stato il massacro di Srebrenica. Ora, è evidente che chi nega che ci sia stato quel massacro è semplicemente fuori di testa, però pensare che la storia possa essere scritta per legge, o che chi sostiene una tesi storica sballata, come quelli che dicono non ci sono stati i campi di concentramento, sono dei rincretiniti, però sostenere che sono dei fuori legge finisce con l'incrudelire le cose, specie in un territorio così aperto e così infetto da questioni di tipo nazionalistico.
Davide, dalla prima della Repubblica il titolo è dedicato al Covid, la lotta al Covid, Omicron sbarca in Italia. E poco più sotto, Speranza, il ministro ai sindaci, tornino subito le mascherine all'aperto. Sappiamo che perlomeno nel centro storico di Milano sono già tornate, anche in altre parti di grandi città, proprio in vista anche dello shopping natalizio e di grande affluenza nei negozi, sono state previste all'aperto. Ma qui il monito e l'allarme è un po' più ampio.
Esatto, e per la verità sappiamo anche, perché l'abbiamo visto nella nostra vita quotidiana, che un po' ovunque per molti non è sparito mai, nel senso che lo metti anche se non è obbligatorio, non è che mica devi necessariamente solo essere un soldatino del permesso o non è permesso. Però dopo 2 anni, ecco, non bisogna perdere la calma, bisogna ragionare, però dopo 2 anni invito il ministro che dice invito i sindaci a... No, guarda, dopo 2 anni di stato d'emergenza, di concentrazione dei poteri, bisogna solo decidere se bisogna metterla o non bisogna metterla. Non è che può essere sempre la regione e il comune, perché l'abbiamo già vista questa storia, non funziona manco da lontano.
Continuiamo ancora, Davide, con la rassegna stampa. Andiamo sulla prima del giornale. In centropagina si parla anche in questo caso ovviamente della variante Covid, della variante in Italia, ma ora niente panico. Poi ancora liberalizziamo le droghe. Il PD e i 5 Stelle spaccano il governo.
Sì, diciamo così, ormai è una coazione a ripetere sempre la stessa discussione, naturalmente fatta per schieramenti, come se diciamo esistesse una sinistra per cui la droga è libertà e una destra per cui la droga è perdizione, no? Quindi ognuno recita questa cosa ripetitivamente. Se si vuole fare se si vuole fare bene dell'umanità, devi cercare in qualche modo di entrarci dentro le questioni, cioè metterci la testa dentro, sapere cosa significa, di quali principi attivi stiamo parlando, di qual è la finalità che ti vuoi porre. Qual è la finalità? Ludico-ricreativa, famosa l'erba, oppure è il contrasto al mercato nero? Così magari misuri idee diverse, perché viva esistono idee, opinioni, tesi diverse, ma su qualcosa di concreto, perché così giallo-rosso, libero proibito, significa assolutamente nulla.
Uno sguardo ai quotidiani sportivi prima di andare in pubblicità. Davide, la Gazzetta Sportiva, Juve tutto nero, doppio shock, una signora senza pace in campo e fuori. E poi Inter tutto bello, lotta scudetto, i nerazzurri mettono pressione alla coppia di testa. Asso Çalhanoğlu, sbancata Venezia, il turco scatenato apre la strada nel finale, il rigore del 2-0 di Lautaro. Inzaghi non si ferma più e dice: chiusa una settimana importantissima. Il Corriere dello Sport apre ancora con la Juventus, crisi Juve senza fine, CR7 il contratto segreto. Allora, chi ci segue in radiovisione questa mattina, sia in televisione che in streaming su RTL 102.5 Play, avrà sicuramente notato la bellissima camicia che indossa questa mattina Davide Giacalone, a beneficio di chi ci seguisse solo in radio, righe bianche e rosse. E molti, Davide, si saranno chiesti: ma Davide avrà approfittato del Black Friday? Te lo chiedo tra poco.
Vista la camicia direi di no, però insomma.
Partiamo dalle pagine interne di Repubblica. I consumi Black Friday in ombra, gli affari pre-pandemia sono ancora lontani, gli acquisti vanno nelle città ma non nei negozi, molti comprano online.
Allora, posto che ciascuno ha le camicie che si merita e che si può permettere, detto ciò, mi dispiace solo che vi sia sfuggita la cravatta. Black Friday è una tradizione, diciamo, come dice il nome, come Halloween e così via, praticamente l'abbiamo presa per contagio di cinema, a forza di guardarlo in televisione e al cinema, i film americani. Insomma, è arrivata questa cosa. In buona sostanza, è lo sconto prima delle feste natalizie. E funziona ogni anno, nel senso che, come tutti gli sconti, tutte le forme di agevolazione aumentano gli scambi commerciali. Però sono anni che in Italia gli scambi commerciali, anche le liquidazioni di fine stagione nei negozi, funzionano meno. Perché? Perché la concorrenza dell'online è molto forte, specialmente per i prodotti standardizzati, quali per l'appunto non è la camicia che indosso, ma per i prodotti standardizzati, le scarpe di una determinata marca, tu poi alla fine potresti anche andare a provarle al negozio e poi le compri online dove ti costano di meno. E questo è un problema serio per i negozianti. È un vantaggio per il pubblico, per i clienti, ma è un problema serio per i negozianti, che richiede in qualche modo la riformulazione del concetto di negozio. E attenzione, non possiamo andare sempre per imitazione statunitense, perché le nostre città sono fatte strutturalmente in maniera diversa. Il negozio dove compravo ho comprato per anni e anni le scarpe, un negozietto piccolo, ha chiuso, e dopodiché io non riesco più a trovarle. Perché? Perché è diverso la strutturazione. Non è che vado nel carrello in un mega posto dove ci sono tutte le scarpe del mondo e me le compro, oppure vado online. Quindi dovremmo cercare di tenere assieme le due cose, e questo sì richiederebbe forse una collaborazione tra l'associazione dei commercianti e i sindaci, perché ha molto a che vedere anche con la percorribilità delle strade e delle aree, fermo restando che qualcuno non abbia la cattiva idea di organizzarci una manifestazione proprio mentre si fanno gli sconti.
Cosa che succede il sabato pomeriggio, esatto, ormai nelle nostre città da una ventina di sabato a questa parte. Aggiungo anche i parcheggi, oltre alla mobilità, esatto, delle vie dei centri, magari renderli gratuiti in certi orari.
Mettici anche che per parcheggiare la tua ne servono quattro,
c'è
di
spazi, certo, però. A perché non sono capace, B perché è molto molto grosso. Senti Davide, sulla Stampa c'è un articolo, adesso vi leggo anche il post da cui nasce la notizia, che ieri è stato ovviamente bersagliato e criticato sui social. Eletto avvocato dell'anno grazie a 400 230 licenziamenti, un premio alla passione rivolta per riconoscimento a un consulente. Lui si difende e dice: è il mio lavoro. Allora, è comparso questo post celebrativo. Allora, siamo orgogliosi di poter annunciare che questo studio ha vinto il premio come studio dell'anno lavoro ai Top Legal Awards con la seguente motivazione: stimato per la proattività e la lungimiranza con cui affianca i clienti, come nell'assistenza a un certo, una certa azienda, per la chiusura dello stabilimento fiorentino e l'esubero di circa 430 dipendenti. Sava Sandir, il post poi è stato tolto dai social perché sono stati insultati tutti. Oggi sulla stampa c'è anche un commento: l'arroganza diventa normalità.
Allora, la premessa è che questo genere di premi e riconoscimenti sono una sciocchezza, cioè, sono come la corazzata Potemkin, dove peraltro nel film di Fantozzi c'è anche l'impiegato dell'anno che viene premiato. Queste sono piccole sciocchezze, diciamo, di categoria di cui si può tranquillamente fare a meno. La pubblicità che ne deriva a questo, quello studio di avvocati per essere diventati lo studio dell'anno, è quasi irrilevante. Conosco casi in cui, insomma, sono stati assegnati questi riconoscimenti e poi in realtà non c'è quasi manco lo studio, quindi non significa niente. Detto questo, però, mi colpisce la reazione, cioè il commento che tu hai citato sulla stampa. Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani: offesi tutti i toscani, non vorrei legali così, urgente una legge sulla delocalizzazione. Ma siamo matti? Oh, fermatevi, ma che avete confuso la parte con l'avvocato? Cioè, qui siamo oramai a una sorta di la giustizia e le vicende viste tutte come una specie di forum televisivo in cui c'è il giudice che è anche un piccolo divo televisivo che si esibisce a contratto. Ma che stiamo scherzando? Cioè, è chiaro che se si fa il processo a uno che ha scannato qualcun altro, se si fa il processo a uno stragista, quell'imputato o quegli imputati avranno degli avvocati. Se si fa un contratto tra un lavoratore e un'impresa, quelle due parti avranno degli avvocati. L'uno sarà l'avvocato del sindacato, quindi ci sarà una sorta di contratto tipo, l'altro sarà l'avvocato dell'impresa. Ma non è che l'avvocato è il socio dello stragista, non è che l'avvocato è il socio dell'impresa, perché quando si arriva a questo grado di degradazione culturale, di incapacità di capire, quando si addita lo studio dell'avvocato per una decisione di chiudere uno stabilimento, siamo al rincitrullimento. Vuol dire che ormai la cultura è stata messa in un frullatore e ciascuno può moralisticamente esprimere dei giudizi forte del non avere mai studiato quello di cui sta parlando.
Cambiando totalmente argomento, Davide, andiamo sulla prima pagina del Messaggero. Anche qui si parla ovviamente della variante Omicron, poi di spalla Europa Unita, Roma-Berlino, l'asse che serve dopo il patto con la Francia.
Allora, è un articolo di Romano Prodi che richiama l'attenzione sulla necessità, dopo l'accordo fatto, diciamo, di trattato di amicizia tra l'Italia e la Francia, la Francia e l'Italia in ordine alfabetico, di pensare anche alla Germania. Ma attenzione, l'Unione Europea non funziona con rapporti preferenziali. L'importanza di quel trattato, lo abbiamo detto molte volte in questi giorni, l'importanza di quel trattato è che la Francia e l'Italia hanno fortissimi interessi in comune, e in particolar modo in questo periodo, a parte le frontiere, a parte la Libia, c'è in discussione la modifica del patto di stabilità. Francia e Italia in quei passaggi non sono state in passato abbastanza coordinate, col risultato che finivano col prevalere tesi che magari non erano propriamente nei nostri comuni interessi. Quindi quel trattato serve a difendere i comuni interessi, ma non è che ci sono gli interessi della Francia e dell'Italia che sono diversi da quelli della Germania e dell'Italia e così via. Questo è un errore. Detto questo, ho visto con orrore il titolo che hanno dato al pezzo di Romano Prodi sul Messaggero. Io capisco andare a orecchio, ma come ti fa venire in mente di scrivere l'asse Roma-Berlino? Cioè, l'asse Roma-Berlino è il discorso di Benito Mussolini del 1 novembre 1936. Cioè, sono cose, poi l'ho cercato dentro, in effetti per quello che ha scritto Romano Prodi l'asse Roma-Berlino non c'è, però sono cose anche lì, uno vengono dei dubbi, cioè eri in ricreazione mentre vi spiegavano quella parte di storia, era il periodo in cui avevi preso l'influenza. L'asse Roma-Berlino, direi che quando si parla di Europa il concetto di asse dovrebbe essere esclusivamente relegato a quella parte che collega la ruota destra alla ruota sinistra dell'auto, dell'automobile, e a null'altro che a quello, perché sennò c'è il rischio veramente di scrivere delle sciocchezze infinite.
Ha fatto un momento Meccano Giacalone,
persino di questo Giacalone se ne intende, non c'è un argomento che non conosca.
Sa cambiare una gomma da solo.
L'asse, il semiasse, l'esame di patente.
Beh, se ti chiedessimo anche la scorta,
sto ancora domandando dove lo spinterogeno, però vuol dire quello è un altro discorso.
Allora Davide, abbiamo ancora un minuto e mezzo. Noi commentiamo spesso, sempre nelle pagine più interne, ma sono dati comunque rilevanti, trend relativi a export di prodotti tipici del nostro paese che vanno sempre bene, a volte un po' meno bene. Abbiamo commentato il pomodoro, il riso, avevamo commentato anche il vino, torniamo a farlo anche questa mattina perché ci sono nuovi dati nelle pagine interne del Messaggero, siamo a pagina 19.
Allora, sono i dati relativi alle esportazioni del vino, stiamo andando meglio di ogni altro e tra l'altro ci aiuta questo perché vedete, appunto, io sono affezionatissimo all'amicizia e alla comune interesse, alla grande comunanza culturale tra la Francia e l'Italia. Siamo veramente cugini latini che hanno molto, ma molto in comune, però viva Dio, abbiamo anche, diciamo, siamo in competizione da sempre. E devo dire che vedere i vini italiani prendere i premi per la qualità e essere quelli che crescono di più nelle esportazioni ti riempie di una certa soddisfazione. Detto questo, ci sono vini francesi che sono magnifici, straordinari, unici forze, però noi siamo collocati molto bene, al momento stiamo andando meglio, quindi si concentrino ancora un po' di più sui formaggi. Anche lì noi abbiamo delle capacità notevoli, però devo dire che al ristorante in Francia li servono meglio che normalmente, mediamente, nei ristoranti in Italia. Quindi diciamo, riconosciamo questa superiorità al ristorante. Sui vini l'amo fregati.
Tra l'altro adesso si avvicina Natale, le feste, i brindisi, la perenne querela. Ormai però hai ragione, vinta negli ultimi tempi dall'Italia tra le bollicine italiane tipo il Franciacorta e lo champagne. I formaggi, hai ragione, loro puzzano di più, però sono più buoni.
Sì, sono oggettivamente, cioè, hanno le cose di grandissima qualità e hanno una cultura del formaggio.
Vabbè, potremmo aprire un dibattito.
E Giacalone ne sa anche di questo, capito?
Davide, finisce qui la rassegna stampa più tardi nell'indignato speciale.
Bollicine, niente. Va bene, ciao. Vediamo più tardi, intanto beviamo. Buona radiovisione.
Manca sempre meno il Natale, lo abbiamo detto poco fa, ci sono i trend, come sì, ogni anno, anche le mode, anche il Natale ha le sue mode.
Ah sì? E chi sì, ci guida in questo mondo delle mode? Un'autorità?
No, Stefania.
Che serietà. Però sì, ci sono 5 trend in particolar modo che vanno avanti in questo Natale 2021. Li racconterò per bene tra pochissimo, perché c'è bisogno di tempo.
Da non perdere.
Signori miei, oroscopo.
Buongiorno, Ariete, un amico sincero vi aiuterà a sgomberare i dubbi che vi tormentano e così vi godrete serenamente una giornata top. Toro, qualche tensione con il vostro partner perché vi siete accorti che c'è qualcosa di poco chiaro. Meglio definirla questa questione, non trovate? Gemelli, molti di voi sono rimasti scottati in una questione amorosa. Anche nel settore delle amicizie avete avuto delle delusioni, però non tormentatevi. Cancro, sotto la spinta favorevole di Marte fioriscono accordi rimasti in sospeso, amicizie interrotte. Approfittatene quindi. Leone, dovete essere voi a fare il primo passo verso chi avete offeso e questo vi metterà in una posizione anche di forza. Vergine, qualche divergenza sul lavoro vi potrebbe mettere in crisi, meglio definire quindi questa questione, però con diplomazia, mi raccomando. Bilancia, avete dalla vostra la potenza del pianeta della fortuna, Giove, quindi non preoccupatevi di qualche contestazione. Scorpione, vi sentite più forti e sicuri che mai. Approfittate quindi di questo momento favorevole per gettare le basi del vostro futuro. Sagittario, godrete della serenità della famiglia, degli amici, di una boccata d'ossigeno all'aria aperta, pronti e ricaricati per i prossimi giorni. Capricorno, qualcuno vi infastidisce? Beh, allora dovete eliminare, se possibile, ogni contatto e così sarete più sereni e pronti a concentrarvi su altro. Acquario, insomma, scapitate, Siete irrequieti, insoddisfatti e allora è arrivato il momento di dare voce anche alle vostre ambizioni e senza timori. Pesci, inviti, telefonate, ma voi però sarete consapevoli che altre sono le responsabilità che vi toccano, quindi forza. Linea di nuovo ai colleghi di Nonstop News. Buona domenica a tutti.
Firmato da Adele Procasca.
Dicevamo quindi trend di Natale, sì. Ma per quanto riguarda gli addobbi.
Sì, esatto, no, proprio cose che si faranno in questo Natale 2021, okay. Per vivere il Natale. Il primo trend, numero uno della classifica, si parla di materiali riciclati, per cui si parla di Natale sostenibile, sì. Addirittura le ricerche Google, la parola Natale sostenibile è aumentata del 17% rispetto agli scorsi anni. Poi si parla anche di dolci fai da te, per cui anche come regali da fare agli altri, sì. Si opterà per delle cose.
La bustina di biscotti, no? Non si lasciano i biscotti, okay. Per Babbo Natale,
quello
no?
Sì, però è un altro, sì. Discorso, a volte io faccio i biscotti e poi li regali.
Carino,
sì,
li fai in casa.
Certo.
Torna il consueto spazio in collaborazione con il WWF.
E questa mattina lanciamo insieme al WWF un allarme estinzione. Il nuovo report mostra come stiano scomparendo specie animali e vegetali ad un ritmo 1000 volte superiore al tasso naturale. Ne parliamo con Isabella Pratesi, direttore conservazione di WWF Italia. Buongiorno Isabella e benvenuta.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, allora quali sono queste, cominciamo dalle specie animali che sono a rischio.
Beh, fondamentalmente pensate che le Nazioni Unite ci dicono che 1 milione di specie è a rischio in tutto il pianeta e fra queste purtroppo ci sono animali conosciuti come i gorilla, le tigri, i mammiferi marini, ma anche tantissimi animali che conosciamo molto di meno. Pensiamo a insetti, farfalle, pappagalli, pesci. Pensate che in poco più di 40 anni l'umanità ha cancellato il 70% del numero di animali, di mammiferi, di uccelli, di pesci, di rettili e anfibi dalla faccia della terra. Però abbiamo ridotto la diversità della natura, abbiamo ridotto la quantità di vita in maniera drammatica, quindi stiamo mandando il pianeta in rosso.
Ecco, esatto, come dicevamo anche all'inizio della nostra chiacchierata, siamo nel pieno della sesta estinzione di massa. Se dovesse accadere, cosa che ovviamente non ci auguriamo, l'estinzione di queste specie di animali, che tipo di conseguenze potremmo subire noi tutti, ecco, a livello planetario?
Conseguenze di ogni tipo, perché gli animali, ma come le piante, costituiscono gli ecosistemi. Gli ecosistemi sono la natura sul pianeta e noi senza natura non avremmo da mangiare, non avremmo acqua potabile, non avremmo l'ossigeno, non avremmo tutto quello di cui beneficiamo per rendere le nostre vite più piacevoli, più sostenibili. La natura siamo noi, la natura è la nostra vita e noi la stiamo erodendo, la stiamo distruggendo. Appunto, essere nel pieno della sesta estinzione di massa del pianeta e averla generata noi come specie dovrebbe veramente preoccuparci e dirci: ragazzi, fermiamoci, gli animali vanno protetti, gli ecosistemi vanno protetti perché da loro dipende la nostra vita. Gli impollinatori, se scompaiono, chiaramente avrà un impatto drammatico sul nostro cibo, tanto per dare un esempio. Se scompariranno i pesci, se scompariranno le piante, ma come faremo noi a vivere su questo pianeta? Ed è per questo che il WWF ha lanciato questo allarme, ma soprattutto ha lanciato una campagna molto importante, che è la campagna "A Natale mettici il cuore". No? Perché noi ci piacciono gli animali, è difficile trovare persone a cui non piacciono gli animali. Allora su internet mettiamo i like se vediamo i cuccioli, se vediamo animali belli. Ebbene, noi questo cuore che mettiamo con un like dobbiamo anche metterlo nella realtà, dobbiamo sostenere la protezione, il futuro di questi animali. Possiamo farlo sul sito del WWF adottando una specie in pericolo, un giaguaro, un leone, un orso, insomma l'animale che ci sta più a cuore, adottiamolo, aiutiamo a di un futuro, perché senza di noi questi animali non ce la fanno.
E tutto questo risponde anche alla domanda che viene naturale: cosa posso fare io? Ecco, una volta che ci siamo resi conto della situazione, quella che è, per fortuna, insomma, non è ancora detta l'ultima parola, possiamo ancora fare qualcosa e il WWF ci insegna che è importante farlo, ora più che mai. Grazie davvero a Isabella Pratesi, direttrice conservazione del WWF Italia. In bocca al lupo per il vostro lavoro e a presto.
Grazie. Grazie a tutti quelli che vogliono bene agli animali, hanno bisogno di noi.
Assolutamente, questa iniziativa che torna, Natale, mettici il cuore, magari torneremo anche noi poco prima di Natale a riparlarne con i nostri amici del WWF.
Dalla 1978 Bob Marley, chiudiamo la seconda ora di Non Stop News. Stavo leggendo tra i trend di Natale che commentavamo prima anche il fatto, c'è sempre la voce "non il solito regalo di Natale". Allora mi spiegate, cioè io non so mai che caspita fare, cercare il regalo alternativo, quello particolare, non lo so, ditemelo voi.
Vanno di moda l'experience.
Esatto. Ma che cos'è? Che vuol dire? Cosa vuol
regali
dire?
Magari due biglietti per il teatro oppure sì, un weekend.
Ma stiamo parlando di 50 papagne, due biglietti.
Cioè anche biglietti di più, ecco, 50 papagne vai su impiccionaia, io non ci vengo, oh, scusami. Appunto, Ciao poveri, torniamo tra poco, parliamo di sci con Fisi News.
Fisi News.
Perché c'è una bella iniziativa che si chiama Si riparte insieme, vivi la montagna. Ne parliamo insieme a Beppe Cook, presidente del Collegio Nazionale dei Maestri di Sci. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E grazie a lei per averlo raccolto. Allora, iniziamo subito a respirare un po' di aria di montagna. Come sta andando questo avvio di stagione?
Ma stiamo fiduciosi, vogliamo assolutamente ripartire. Per quello che ho potuto vedere in questi giorni, che dove mi sono recato sulle piste già aperte, c'è un atteggiamento decisamente positivo da parte anche dei utenti, degli sciatori, con il rispetto delle norme messe in atto anche dagli impianti a fune, ecco, grazie a delle modalità per regolamentare anche gli accessi, le code, eccetera, e quindi direi che abbiamo la possibilità di partire con tanta tranquillità.
Ecco, esatto, c'è tanta voglia di ripartire, ma soprattutto ripartire e farlo con sicurezza.
Ma assolutamente sì, ecco, come professionisti della neve, come maestri di sci, ci siamo dotati di alcune regole ben precise, alcune linee guida, proprio per far sì che siano garantite tutte le disposizioni che comunque la linea governativa ha messo in atto in questi giorni. Quindi la voglia di lavorare, ma anche la volontà di ritornare a lavorare dopo un anno e mezzo di stop, è incredibile, ma soprattutto è necessaria, anche perché, ripeto, dietro al lavoro, magari al divertimento di tante persone che vanno a sciare, c'è il lavoro non solo dei maestri di sci, ma di un intero comparto della montagna. Penso in questo momento agli addetti agli impianti, a chi ha un rifugio sulle piste, ai noleggiatori, ai negozi, agli alberghi. Quindi il comparto montagna, assolutamente, rispettando le regole, deve ripartire.
Deve farlo insieme a tanti altri comparti che si sono attrezzati nell'ultimo anno e mezzo e più per ripartire in un modo un po' diverso da quello di prima, ma comunque che garantisce il proseguo delle attività per quanti anche non solo si divertono ma anche lavorano in questi settori. Lo diceva Barbara in apertura, c'è un'iniziativa dal titolo Si riparte insieme, vivi la montagna. Di cosa parliamo?
Ma è un po' lo slogan che lanciamo, proprio perché vogliamo rivivere la montagna nel modo giusto. Sappiamo anche che abbiamo la fortuna, ecco, anche noi come maestri di sci, come scuole di sci, di lavorare in un ambiente sano, all'aperto, dove anche l'attività sportiva, sappiamo anche che dal punto di vista anche psicologico, dopo un anno, ecco, di stop, è importante anche psicologicamente rimettere un po' in moto la mente, ecco, per tutti, non solo per noi ma anche per i nostri frequentatori, i nostri amici che sciano. Quindi riteniamo che questo tipo di attività, se svolto in maniera corretta, si può tranquillamente, certo, ripartire e vivere la montagna tutti insieme.
Assolutamente, assolutamente. Grazie quindi al nostro ospite, protagonista dello spazio Fisi News, Beppe Cook, presidente del Collegio Nazionale Maestri di Sci. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata a voi e a presto sulle piste di sci.
Assolutamente sì, al più presto. Tra l'altro seguivamo ieri con la nostra Sofia Goggia l'evoluzione delle gare del campionato del mondo. In realtà ci sono stati dei problemi proprio per il maltempo.
Anche qui si sono detti a presto sulle piste da sci, perché ieri non è stato disputato il gigante di Coppa del Mondo di sci di Killington, da dove si è collegata ieri mattina la nostra testimonial Sofia Goggia, per troppa nebbia e troppo vento. Oggi sulla stessa pista è in programma uno slalom speciale. Vedremo vedremo come saranno le condizioni climatiche.
E tra l'altro proprio dal suo collegamento insomma si notava che il tempo non era dei migliori. Sono le 8:01.
Direi che è il momento perfetto per il nostro almanacco.
È sempre il momento giusto per l'almanacco. Oggi 28 novembre San Giacomo della Marca e San Rufo. Buon compleanno allo psicanalista e saggista Massimo Recalcati, sono 62 anni per lui, 71 anni per l'attore. Era il regista di The Truman Show, se vi lo ricordate, ed Harris, auguri.
La frase del giorno, lo scopo della vita è lo sviluppo di noi stessi, la perfetta realizzazione della nostra natura, è per questo che noi esistiamo. Oscar Wilde. Parliamo di iniziative belle, iniziative solidali, perché dal 26 novembre fino all'11 dicembre è attivo un servizio di SMS solidali per contribuire alla comunità Nuovi Orizzonti di Don Davide Bonzato, con attività a favore di migliaia di giovani in tutta Italia. Di questa iniziativa ne parliamo questa mattina in No Stop News proprio con Don Davide Bonzato. Buongiorno e bentrovato.
Eccoci, adesso recuperiamo l'audio di Don Davide. Eccolo. Eccoti Don Davide, buongiorno.
Non lo so. A tutti.
Ah, eccoti qui.
Ho silenziato
qui
il microfono perché, come dire, si mangia volpe la mattina.
Allora, abbiamo visto vite cambiare. Questo è il titolo dell'iniziativa di quest'anno. Don Davide, raccontaci un po' intanto come possiamo dare una mano e soprattutto quali sono le prossime attività che avete in campo.
Sì, diciamo che come Nuovi Orizzonti siamo attivi sul territorio nazionale e anche all'estero, con più di 200 centri di accoglienza residenziale, di ascolto per il disagio giovanile e 1000 equip di servizio. La pandemia che stiamo vivendo, penso sia sotto gli occhi di tutti, che ha gravato una situazione già pesante per il mondo giovanile. Noi riscontriamo quelli che sono i dati anche Istat, cioè un ragazzo su 4 fa uso di droga nel periodo scolastico, c'è un aumento delle dipendenze che sono diventate polidipendenze, non c'è solo una dipendenza da sostanze o da alcol, ma ci sono altri disturbi che la pandemia purtroppo anche ha aggravato in modo pesante. Ci sono quasi, nelle statistiche, un 80% dei giovani che hanno un disturbo patologico. E anche le famiglie, i genitori bussano in modo insistente chiedendo orientamento ed aiuto. Allora stiamo cercando di fare di più di quello che già facevamo e facciamo da più di 25 anni. E andando nelle scuole con la prevenzione, andando a trovare i ragazzi dove sono presenti, facendo 4 progetti che sono attivi in varie regioni italiane di prevenzione, accoglienza, orientamento, e accogliendoli anche in centri aggregativi. Vorremmo aprirne altri, dare più forza a questa azione per portare la speranza nel mondo giovanile, dare una risposta concreta qui in Italia. E allora c'è questa campagna solidale fino all'11 dicembre, potendo inviare un SMS al 45598 o telefonando anche da fisso, e permettendo così a tanti volontari, perché veramente è un popolo quello di Nuovi Orizzonti, di contrastare questo disagio giovanile in aumento in un tempo veramente complicato.
Sì, no, sono veramente tantissimi, leggevo 8000 giovani in tutta Italia che in qualche modo vengono seguiti da questi progetti, ma nel concreto che cosa fanno poi questi ragazzi?
Beh, nel concreto ci sono diverse azioni. La prima che abbiamo messo in atto, anche un po' la nostra cifra storica, è quella di accogliere il ragazzo che bussa alla nostra porta o che noi andiamo a incontrare nei luoghi di aggregazione. Per cui un ragazzo con una patologia importante viene accolto per un percorso che dura di solito 2 anni, per una riabilitazione e un reinserimento a livello sociale. E questo, oltre a seguire il ragazzo, è anche un supporto alla famiglia, perché nei centri di ascolto, nei centri di accoglienza, anche con personale specializzato, sosteniamo anche le famiglie. Una seconda attività fondamentale invece è la prevenzione. Abbiamo diversi progetti, uno si chiama Terra, uno Punta in Alte, un altro Ciak si gira, ne racconto uno per fare un esempio, con dei giovani a rischio di dispersione scolastica, dunque che non vanno a scuola, lì portiamo a avere laboratori educativi che ogni settimana fanno
per imparare.
Ma per esempio in questo momento dei ragazzi hanno fatto, dopo 2 anni, ragazzi che non andavano più a scuola, hanno fatto dei format televisivi che vanno in onda su Rete4 firmati da loro. Gli abbiamo regalato l'esperienza di capire
di andare in televisione e di sapere fare qualcosa. È vero. Dobbiamo salutarci Don Davide, ci torniamo a sentire prestissimo. Tu sei impegnatissimo, ti abbiamo visto anche alle celebrazioni di ieri di Ennio Doris, quindi sarà bello ritrovarti presto. In bocca al lupo alla tua comunità e ai tuoi ragazzi.
Grazie a voi.
Weekend sportivo, anche questo, calcio. protagonista con Juve e Inter, con due destini un po' diversi. Ci sono stati anche i sorteggi per quanto riguarda le qualificazioni playoff ai mondiali. Leggevamo dalla prima di tutto sport: urlo Dea e bufera Juventus, alcune giornate per cui i bianconeri non stanno andando benissimo, e poi Inter notte a meno uno. Di questo e altro parliamo con Umberto Zappelloni, giornalista sportivo responsabile delle pagine sportive del Foglio. Zappelloni, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Partiamo proprio da questa Juventus che ieri sera ha dovuto piegare la testa davanti all'Atalanta.
Sì, è la Juventus che, come ci raccontano le carte che vanno al di là delle cronache sportive, è una macchina ingolfata anche in campo. Insomma, per la Juventus sono momenti davvero difficili per quello che sta avvenendo sull'inchiesta, sui bilanci truccati, e in campo, perché rimane a 11 punti dai leader della classifica, che però devono giocare oggi, e quindi Juventus, Napoli e Milan potrebbero allungare addirittura, ma è molto anche il distacco dal quarto posto, che è poi quello che garantisce l'accesso alla Champions League per l'anno prossimo. Se poi consideriamo che la Juventus arriva da una batosta presa in Champions League a Londra in settimana, ecco, questo fa capire quanto è duro il momento della Juventus in questo momento. Quali sono i problemi? I problemi sono forse una rosa non all'altezza rispetto agli anni scorsi, sono forse dei giocatori giù di forma rispetto al loro top stagionale, e forse Allegri che non ha ancora trovato il modulo giusto per far rendere la rosa a sua disposizione in questa stagione.
Parliamo ancora di campionato, restiamo nella giornata di campionato di Serie A. Parliamo di Inter, che ieri ha disputato appunto la partita contro il Venezia battendolo 2-0. Che aspettative ha? È in ripresa questo Inter?
Ma l'Inter assolutamente in questo momento mi sembra la squadra di quelle di testa più in forma, perlomeno con meno problemi, perché vedo che anche Milan e Napoli stanno facendo degli ottimi risultati, però Milan e Napoli stanno facendo i conti anche con degli infortuni che stanno mettendo in difficoltà i rispettivi allenatori, perché le rose non sono poi così ampie da permettersi di avere così tanti infortuni in rosa. L'Inter in questo momento ha trovato un ritmo interessante, sta giocando delle buone partite, si è qualificata per il prossimo turno di Champions, cosa che non capitava da 10 anni, quindi anche da questo punto di vista ha raggiunto un risultato importante. Oggi è a un punto dai leader della classifica, che però come dicevamo prima devono giocare nel pomeriggio, poi in serata al Napoli, e però è un Inter che è tornata prepotentemente in corsa per rivincere lo scudetto. Beh, non dimentichiamo che l'Inter è la squadra campione d'Italia in carica, e ha trovato, cambiando allenatore in Simone Inzaghi, una continuità che forse aveva ritrovato solo l'anno scorso con Conte. È un Inter che sembra essere ritornata ad essere la favorita, sì, di questo campionato, come si diceva all'inizio, per la potenza della rosa a disposizione.
Zappelloni, abbiamo davvero 30 secondi di numero. Mancini aveva detto: se proprio i sorteggi dovessi dire una squadra che vorrei evitare, sarebbe il Portogallo, e poi quella ci è capitata. Un commento sui sorteggi?
Esattamente, però non dimentichiamoci che l'ultima volta siamo usciti da favoriti giocando contro la Svezia. Questa volta dopo aver vinto un europeo senza essere assolutamente favoriti quando cominciò questo europeo, quindi un'Italia che entra in campo per questi spareggi, magari non essendo la favorita con il Portogallo, chissà che non ci regali davvero la qualificazione al mondiale, che credo il calcio italiano meriti e abbia bisogno sicuramente.
Prima c'è l'appuntamento appunto con Italia-Macedonia e poi si vedrà, dita incrociate per gli azzurri. Umberto Zappelloni, responsabile delle pagine sportive del Foglio, grazie per questa chiacchierata.
Grazie,
buona
a voi,
domenica.
Buona giornata, buona domenica a tutti.
Buona domenica di calcio, di sport da seguire qui in diretta su RTL 102.5, anche di sci, perché siamo in attesa di capire se a Killington si disputerà oggi lo slalom speciale. Ci occupiamo della situazione Covid in Italia e nel mondo, il Green Pass, la terza dose, i vaccini e questa nuova variante che fa paura non soltanto all'Italia. Di tutto questo parliamo con Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24. Benvenuto Alessandro e grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Eccoci, buongiorno Alessandro. Allora, è la notizia del giorno, insomma, da qualche ora ormai è la variante Omicron. Anche qui ci chiedevamo fino a poche ore fa se sarebbe mai arrivata da noi, e poi a quanto pare il primo caso è arrivato anche in Italia.
Sì, le varianti arrivano, l'abbiamo già visto con le altre, con quelle che poi sono diventate prevalenti, come adesso la variante Delta. È difficile fermare tutto, l'avevamo già visto del resto anche proprio col Covid stesso, no? Quando si pensava di riuscire in qualche modo a contenerlo solo nel focolaio cinese, ma si vide che era impossibile. Quindi che le varianti siano già state individuate, questa qui in particolare la Omicron, in molti paesi è una cosa che abbiamo già visto. Adesso il tema è prendere tempo, rallentare per quello che si può, capire dov'è, com'è e soprattutto com'è fatta questa variante Omicron. Sappiamo poco, dobbiamo prendere tempo e rallentare finché si può prima di avere un quadro chiaro della reale pericolosità e in base a quello poi eventualmente prendere altre decisioni. Però adesso che si stia trovando un po' ovunque è abbastanza normale, visto anche quello che abbiamo visto con le varianti scorse.
Ecco, appunto, quindi la variante Omicron, come dicevamo, ha raggiunto l'Italia, ma per quanto riguarda il nostro paese, in vista anche del Natale, si parlava anche nelle scorse settimane di un Natale libero, in particolar modo per i vaccinati, ma quanto ancora questa ipotesi è realizzabile?
Beh, diciamo che rispetto a quando è stata detta quella frase, no, il Natale normale per i vaccinati, che ricordiamo nella conferenza stampa del governo, la variante Omicron ha introdotto indubbiamente una variabile in più e non sappiamo questa come inciderà anche sul nostro Natale, perché appunto che sia in Italia lo davamo quasi per scontato, perché la troveranno presumibilmente praticamente tutti i paesi appena la cercano sequenziando i tamponi. E quanto ci costringerà a nuove misure è da vedere. Perché? Perché facciamo un esempio con Boris Johnson e la Gran Bretagna. Loro immediatamente hanno preso nuove misure, ma l'hanno fatto perché loro non hanno in atto le misure che noi invece abbiamo già. Ad esempio la mascherina al chiuso obbligatoria e altri tipi di restrizioni. Quindi vedremo sicuramente, immaginiamoci, continueranno a esserci delle misure extra sui viaggi, come già ci sono stati bloccati i voli dai paesi dell'Africa australe, però per vedere quanto invece inciderà proprio sulle le nostre restrizioni, quelle che abbiamo sul nostro territorio, adesso è ancora un po' presto, perché davvero sappiamo poco ancora, quindi è ovvio che c'è precauzione, ma anche non dobbiamo insomma fasciarci la testa prima di capire un po' di più.
Anche perché la situazione dell'Italia al momento, fortunatamente aggiungerei, è lontana dai numeri della Germania, che sembra essere veramente scesa nel baratro, l'Austria con il lockdown. Da noi in fondo si sta parlando al momento di reintrodurre al limite le mascherine all'aperto, cosa che alcuni sindaci di grandi città hanno fatto nei centri storici in vista insomma di questo mese prenatalizio.
Sì, e poi c'è da domani l'esordio del Green Pass rafforzato, perché sappiamo che una regione, il Friuli Venezia Giulia, che diventa gialla, ha anticipato queste misure, quindi da domani cominceremo anche a vedere come funziona questa norma, che naturalmente non c'entrava nulla con la variante Omicron, era stato già tutto deciso prima che arrivasse questa novità. E l'Italia sì, è messa bene, tutti i dati lo confermano, rispetto ad altri paesi. Anche i paesi dell'Europa centrale, diciamo l'Austria, la Germania, sono messi peggio di noi, hanno tantissimi casi, ma se uno va a vedere i ricoveri e i decessi, sono sì in crescita, ma non c'è nulla di paragonabile a quello che vediamo in Bulgaria, in Romania, nei paesi dell'Europa dell'Est, perché lì il tema è che oltre ai contagi ci sono anche le conseguenze serie, più serie, decessi, ricoveri, terapie intensive, perché i tassi di vaccinazione sono molto più bassi. Sulla vaccinazione ricordiamo che anche con la variante Omicron la vaccinazione serve, anzi serve ancora di più.
Esatto,
quindi
esatto.
L'idea di dire ma c'è la nuova variante quindi non serve a niente vaccinarsi è l'esatto contrario.
Esatto, esattamente così. Tra l'altro insomma una magra consolazione rispetto a quei paesi dell'est, ma comunque che ci fa capire che la situazione è ancora sotto controllo, ma la cautela come detto non è mai troppa. Alessandro Marenzi, vice direttore di Sky TG24, buon lavoro, buona domenica e a presto.
Grazie, buon lavoro a voi.
E bisogna tenere il tempo con le mani. We Will Rock You, i Queen, 1977, chiudere Non Stop News. Tra pochissimo l'indignato speciale, si parlerà inevitabilmente della variante Omicron e del Green Pass. 02251515, voi per intervenire in diretta.
Vi aspettiamo, parleremo di Green Pass, di vaccinazioni e non solo. Intanto grazie a tutti voi per averci seguito. Pio Ingenio, Fabio Romano, Massimo Alberti, Andy Ceccarelli in regia, grazie Stefania Iodice.
Grazie Luigi Santarelli.
E adesso grazie a Barbara Sacco.
Mancavo, no, ho capito, io non me ne andavo qua senza ringraziamenti. Adesso arriva il nostro appuntamento con Don Dario Viganò.
Dal Vaticano, il pensiero della domenica di Don Dario Viganò. Cari amici di RTL, oggi è la prima domenica di Avvento, è l'inizio di un nuovo anno liturgico e la Chiesa, domenica dopo domenica, ci fa vivere la salvezza, la dinamica della salvezza presente in ogni evento della vita di Gesù, dalla nascita alla gloriosa venuta alla fine dei tempi. Gesù si serve del linguaggio apocalittico, quello proprio di una corrente spirituale che cercava di far rinascere nei credenti la speranza, soprattutto nei tempi di prova, di persecuzione, di tenebra. E quando sembra che la storia sfugga dalle mani di Dio, c'è un alzare il velo da parte di Dio, il quale agisce e porta a compimento il suo disegno di salvezza. Gesù nel Vangelo di oggi annuncia l'epifania di Dio alla fine della storia, dei tempi, una fine che arriverà all'improvviso. L'evangelista Giovanni, riprendendo le parole del profeta Zaccaria, scrive: «Ecco, viene sulle nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto». Tutti dunque lo riconosceranno nelle trafitture delle mani, dei piedi, del costato, trafitture non scomparse nel corpo del risorto. Come appare dalle manifestazioni del resto ai discepoli dopo la resurrezione, sono le trafitture che noi gli abbiamo inflitto ogni volta che abbiamo ferito e colpito l'altro, il fratello, il povero, l'innocente, l'ultimo, il senza voce, senza dignità riconosciuta. Ecco cosa sarà l'evento finale. La presenza manifesta del crocifisso risorto nella gloria di Dio. Un evento a cui nessuno sfugge, un evento temibile, ma anche misericordioso, perché colui che appare è lo stesso che ha già portato su di sé il peccato del mondo, è colui che è venuto a sedersi alla tavola dei peccatori, è colui che è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Cari amici di RTL, a tutti voi un buon cammino di avvento.